anche se nessuna creatura lo benedicesse, è benedetto perché è santo, perché è buono, perché è luminoso, perché è generoso, perché è misterioso, perché è infinito. È benedetto. Benedetto sei tu. E di nuovo, dicevo, due volte si dice: perché Dio è buono, perché Dio buono e che fa il bene sei tu e benedici le annate. Benedetto sei tu, Signore, che benedici le annate. E in questa formula, con questa formula, benedetto sei tu, cominciano normalmente le più belle, le più significative e classiche preghiere ebraiche. Ne vediamo un'altra. Cominciano e finiscono. La formula benedetto sei tu incornicia spesso la preghiera, normalmente direi, la preghiera di Israele. Pagina 59. Sentite com'è bella. Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro, Re del mondo, che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato di osservare le parole della legge. Rendi dolci, allora prima c'è la benedizione, poi la supplica. Rendi dolci, o Signore Dio nostro, le parole della tua legge alla nostra bocca e alla bocca del tuo popolo, alla casa di Israele, perché noi, i nostri figli, i figli dei nostri figli e i figli del tuo popolo, alla casa di Israele, possiamo tutti conoscere il tuo nome e studiare la tua legge per se stessa. Benedetto sei tu, Signore, che insegni la legge al tuo popolo Israele. Benedetto sei tu che insegni la legge, concedici di studiare la legge come bisogna studiarla, benedetto sei tu che concedi la legge. Lo schema è di questa lettera e di questa benedizione è esattamente lo stesso, ma più che lo schema è la struttura profonda del pensiero dell'autore di questa lettera, che è di questo tipo. Lo vedremo, procede esattamente alla stessa maniera. Benedetto sei tu. Quindi prego che voi conosciate, che voi teniate conto di questa benedizione. Benedetto sei tu. È una grande preghiera. In fondo tutti questi tre capitoli possono essere considerati come inclusi con amplissime parentesi in una grande preghiera di benedizione. Terminano infatti con una dossologia, cioè con un rendimento di gloria esplicito. Poi continua che la preghiera ebraica che vi stavo leggendo: benedetto sei tu, Signore, Dio nostro, Re del mondo, che ci hai scelti, sentite, che ci hai scelti tra tutti i popoli e ci hai dato la tua legge. Benedetto sei tu, Signore, che doni la legge. È una meraviglia. Ecco. Ti è anche ben tradotta questa, non ha bisogno di correzione. Dunque, il testo nostro, dicevo, respira questo clima, questa atmosfera, viene evidentemente dalla stessa esperienza spirituale. Ma questa esperienza spirituale tipicamente ebraica è qui, in modo inconfondibile, fortissimo, caratterizzata in senso cristiano, con una enfatizzazione, anzi, del riferimento cristiano che impressiona. Benedetto sei tu, sì, Dio. Dice: Dio è Padre nostro, dicono le preghiere di Israele. Qui, Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo. Benedetto sei tu che ci hai benedetto. Benedetto sei tu che benedici. Qui, benedetto sei tu, ma lo vedremo meglio questo procedendo nel suo significato più forte e più adeguato, che ci hai benedetti con ogni benedizione, che hai già compiuto tutto il tuo disegno benedicente, riversando la tua benedizione sopra di noi. Qui non c'è più, diciamo, un'aspirazione verso una benedizione ulteriore, perché tutto è presentato come compiuto. Ci hai benedetti con ogni benedizione. Viene da chiedere, come Esaù: non hai più una benedizione di riserva, o Padre, per me? E il Signore potrebbe dire: no, non ne ho più, perché ti ho dato tutto. Non è la domanda, in qualche modo, di una nuova benedizione, almeno a questo punto, anche se è sempre legittimo, come abbiamo detto, riguardo alla grazia e alla pace, quando piuttosto la confessione d'aver ricevuto ormai tutto, ci ha benedetti, ma lo vedremo meglio. Poi ancora, come caratterizzazione cristiana, ovviamente, in Cristo, che termina enfaticamente il testo, il versetto, nelle regioni celesti, in Cristo. Quindi sul carattere cristiano, propriamente unico, di questa formula di preghiera, formalmente così vicina, così aderente, anzi, allo spirito della preghiera ebraica, non c'è evidentemente da dubitare. Benedetto e magnifico, che ci hai benedetto. Come noi conosciamo perché siamo conosciuti, come dice la lettera ai Galati 4:9. Noi, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo stati conosciuti da Lui. Questo anzi non cancella la prima parte della formula, ma dice perché abbiamo conosciuto Dio. L'abbiamo conosciuto perché Lui ci ha conosciuti, per primo. E come amiamo? Perché siamo amati, ed è stato Lui ad amarci per primo, prima lettera di Giovanni 4:19, come il testo precedente è Galati, era Galati 4:9, amate perché Dio per primo vi ha amati, così noi benediciamo perché siamo benedetti. Benedetto che ci hai benedetti. Benedetto anche da noi perché ci hai benedetti. È la benedizione ricevuta che ci consente, oltre a darcene il motivo e come, di rivolgere a Dio la nostra benedizione. La nostra benedizione è solo la risposta ad una sua benedizione già da noi recepita, già da noi ricevuta. È il rimbalzo della benedizione che noi riceviamo da Dio. Che ha benedetto noi. Per il motivo che ho detto sopra, che è per quello che poi si vedrà ancora in seguito, particolarmente noi di Israele. Però qui è anche benissimo applicabile a noi di tutti i popoli. Ci ha benedetti con ogni benedizione, perché per tutti i popoli, come per noi, si è attuata la grande promessa di benedizione fatta da Dio ad Abramo. Quindi benedetto tu, Dio, che ci ha benedetti con ogni benedizione, richiama inevitabilmente, per chi sente il testo, la grande promessa di Dio che avrebbe benedetto. Io ti benedirò e ti farò una benedizione. Genesi 12, 2, 4. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno. Benedirò. Questa grande promessa si è attuata. E si è attuata totalmente. Il testo specifica gli elementi che definiscono questa benedizione nel suo contenuto e nelle sue caratteristiche. Con tre termini. Con ogni benedizione spirituale nelle regioni celesti, nei cieli. Con ogni benedizione. Non ne manca alcuna. Come già accennavamo prima. E come Paolo dice, riferendosi particolarmente ai segni più manifesti di questa benedizione, che sono i carismi, i doni dello Spirito, rivolgendosi alla comunità di Corinto all'inizio della sua prima lettera, Prima Corinti 1, 5, 7. Con riferimento certo particolarissimo a questa comunità nella quale i carismi fiorivano e si manifestavano con particolare abbondanza, vigore e bellezza, ma anche a tutti i credenti. Dice: ringrazio continuamente il mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui, come siamo vicini, vedete com'è tutto tutto di Paolo. In lui, quale imitatore avrebbe potuto prendere questa? Che adesso il pendolo è da questa parte. Perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni. Nessun dono di grazia più vi manca con ogni benedizione. Queste benedizioni sono benedizioni spirituali. Ogni benedizione è spirituale, pneumatica. Cioè le benedizioni dalle quali siamo stati arricchiti, e questo è un termine rafforzativo, e non viceversa. Noi diciamo ogni benedizione, che bellezza, però ogni benedizione spirituale, beh, insomma, ecco. È il contrario, evidentemente. Con ogni benedizione spirituale rafforza, cioè dell'ordine della vita divina, infinita, eterna, potentissima, luminosissima, dell'ordine del rapporto con Dio. E non con le creature, con il mondo, con la storia soltanto, dell'ordine della nuova creatura che è generata dallo Spirito, è Spirito. Quindi ogni benedizione superiore a tutto l'ordine delle benedizioni terrestri e temporali. Queste sono le benedizioni che Dio ci ha dato. E così è in qualche modo globalmente interpretata tutta la rivelazione veterotestamentaria nel suo richiamarci e nel suo farci sperare e attendere la benedizione di Dio. Le antiche profezie sono qui riassumate tutte, perché si dice Dio ci ha benedetti, ma tutte interpretate nel loro collocamento al livello dello spirito, cioè di quella dimensione dell'uomo che va al di là dell'uomo e che va al di là della storia e dello spazio e del tempo, comunque inteso, nell'ordine della vita divina, ripeto, con ogni benedizione spirituale. Nelle regioni celesti è un'ulteriore specificazione della portata di spirituale. Ma noi non viviamo qui? E fino a un certo punto, dirà San Paolo. Lo dice espressamente nella lettera ai Colossesi, ma lo dice non meno esplicitamente, anzi in termini, a mio parere, ancora più forti, nella lettera agli Efesini, e lo vedremo insieme nel corso di questi nostri incontri, a Dio piacendo. Nelle regioni celesti ci ha benedetto. Cosa vuol dire? Ci ha riservati una benedizione della quale godremo in cielo? No. Ci ha benedetti, non ci benedirà quando saremo in cielo. Ci ha benedetti in cielo. Cioè tali benedizioni ci fanno partecipi, fin da ora, delle realtà celesti e abitatori dei cieli. Noi siamo là. Se ci ha benedetti là. Come la benedizione è spirituale perché noi siamo spirito, la benedizione è nei cieli perché noi siamo nei cieli. La benedizione di Dio dunque non ci lascia quali noi eravamo, ma è una realtà sovrastorica ed è una realtà sovracosmica, transmondana, che ci coglie perché noi siamo al di là dal mondo e che ci pone essa stessa al di là del mondo e della storia. Ci ha benedetti nei cieli. Dopo averla così qualificata, questa benedizione, ogni benedizione spirituale nelle regioni celesti, la descrive più nel dettaglio. Come mai ci ha dato questa benedizione? E in che cosa consiste? Ma soprattutto, come mai, all'inizio, il come mai trova la sua risposta una prima risposta, perché è inesauribile il problema, in quel kathos del versetto 4 dell'inizio del testo greco. Come? Che vuol dire dal momento che, corrispondentemente al fatto che, in rapporto a ciò che, kathos. Tradurre semplicemente come è rischiare di non cogliere la portata del testo. Come mai ci ha benedetti così? Perché? Dal momento che, dunque, vediamo il testo e leggiamo i versetti. La prima specificazione di questa benedizione è contenuta nel versetto 4 A e B, cioè non arriviamo proprio fino alla fine. Dal momento che non è neppure tradotto, mentre è un elemento importantissimo per la connessione del pensiero, per il fatto che kathos ci aveva scelti prima o come in rapporto al fatto che, ripeto, ci aveva scelti ex lexato prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, virgola, quindi non leggiamo adesso nella carità. Ci ha benedetti coerentemente con una sua opera che già aveva cominciato a fare prima e per attuare un suo disegno che risale a prima ancora della creazione del mondo, dal momento, kathos ex lexato, che ci aveva scelti. La benedizione è conseguente all'elezione, è manifestazione quindi della fedeltà al disegno di Dio e alle sue promesse, come ci aveva scelti. Questa scelta è, nella prospettiva particolare della lettera, a questo punto diventa molto più specifico e vedremo che sempre di più, o meglio, molto più nettamente individuabile come specifico di Israele, vedremo che sempre più si precisa che può riferirsi solo a Israele. Ci aveva scelti prima della creazione del mondo. Così Israele. Israele scelto da Dio prima delle giorni della creazione, secondo tutta la tradizione rabbinica, e secondo tutta la teologia ebraica, più sicura. Dio ha creato il mondo per Israele, quindi quali cose esistevano prima della creazione del mondo? Israele. È il suo popolo, sono coloro che egli ha amato e per i quali ha creato il mondo. Riguardo ex lexato, ci aveva scelti, già ci aveva scelti. Riguardo a questo tema dell'elezione possiamo ricordare soltanto alcuni passi e dobbiamo ricordarlo perché dobbiamo sostanziare la nostra riflessione biblica con dei testi della scrittura, come sempre Deuteronomio 4:37 è il grande tema, no? Che trascorre tutto l'Antico Testamento, soprattutto che trova il suo vertice nella riflessione deuteronomistica. 4:37 perché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità e ti ha fatto uscire dall'Egitto. 7:7 il Signore si è legato a voi e vi ha scelti. Deuteronomio sempre 10:15 il Signore predilesse soltanto i tuoi padri e li amò, e dopo di loro, non nel senso che abbia odiato gli altri, ma ha fatto oggetto di un amore di predilezione, di un amore peculiarissimo, i tuoi padri, ai quali soltanto ha dato alcune cose che non ha dato ad altri, almeno in questa economia di grazia. Poi vedremo San Paolo che dice, e anche voi, ma intanto noi. ci ha benedetti nel Cristo con ogni benedizione spirituale, vi ha ricevuto tutto in Lui, tutto mediante Lui, spirituale nei cieli. D'altra parte ci aveva già eletti, prima ancora della creazione del mondo. Il Signore predilesse soltanto i tuoi padri e li amò, e dopo di loro ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come oggi. Poi i salmi, ricordiamo, che diciamo più spesso, Salmo 32,12, Dio che ha scelto Israele, iscliranomia, come suo possesso peculiare, come propria eredità, e il Salmo 134,4, Dio che ha scelto Israele come periusiasmon, come suo possesso di elezione. Ma ci aveva scelti, attenti, prima della creazione del mondo, en afto, in Cristo. È nell'elezione del Cristo, l'eletto, che si pone l'elezione di Israele. È nell'amore per Lui, è nel disegno comprendente Lui, che siamo stati inclusi anche noi, noi di Israele, in Lui. L'eletto è Lui. Luca 23,35. Scenda ora dalla croce, sei il figlio di Dio, l'eletto, o eclectos. E difatti, fra le realtà esistenti prima della creazione del mondo, insieme con Israele, c'è il Messia. Ma qui San Paolo precisa ulteriormente questo rapporto. C'è Israele, perché è nel Messia, è Lui l'eletto, è Lui colui che è stato scelto, ed è in Lui che anche noi, noi Israele, siamo stati scelti. La scelta di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e della loro discendenza è quindi avvenuta nell'atto di una scelta e di un'elezione che ha come oggetto diretto, termine preciso e assoluto, comprendente tutto il resto, il Cristo. È soltanto in rapporto con Lui, è in dipendenza da Lui, e inclusi nell'amore di Lui, che noi siamo stati scelti e amati in Cristo. Al Cristo quindi dobbiamo tutto, la stessa elezione. Siamo figli di Abramo, ma perché prima siamo stati amati in Cristo. È molto bello, è una chiave interpretativa straordinaria di tutto l'Antico Testamento, che è posto così tutto sotto il fascio di luce proveniente dal Cristo Gesù, il motivo di tutto. Per questo San Paolo aveva detto: la pietra alla quale bevevano nel deserto era il Cristo, colui che li accompagnava era il Cristo. È per questo che siamo stati scelti prima della creazione del mondo, come dice il testo, che ci ha benedetti in Lui, come in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Perché come la scelta del Cristo ha preceduto la creazione, e la creazione è stata motivata anzi dalla scelta del Cristo, è perché ha amato il Cristo che ha creato il mondo, ed è per Lui quindi che tutte le cose sono state create. Così è in Lui che prima della creazione del mondo noi stessi siamo stati, di Israele siamo stati eletti. Su questa precedenza del Cristo rispetto alla creazione possiamo vedere la lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 15-17. Ma vedete come qui lo pone in modo che penso sia sensibile anche a voi. Ecco, già, questo è il frutto di una mia riflessione ulteriore, cioè del mio essere andato avanti. Io torno indietro in qualche modo. È stato perché arrivato a un certo punto ho capito che era Israele il centro di questa riflessione, che in questo modo ho potuto leggere anche più consapevolmente e con maggior spessore questi stessi versetti. Ma la cosa appare anche a voi. Sentite invece come nella lettera ai Colossesi questo tema della elezione peculiare di Israele non ci sia. Qui c'è perché il mistero del Cristo è vissuto, è sentito, è proclamato, è benedetto come il mistero dell'elezione di Israele e delle genti. Delle genti come di Israele, venuta la pienezza dei tempi. Lettera ai Colossesi, quindi, che parla in modo mirabile di questa precedenza del Cristo rispetto a tutta la creazione, però è completamente in un'altra onda. 15:17. Capitolo primo. Egli è l'immagine, ecco il mistero del Cristo, nel quale Israele è stato eletto, Efesini. Qui, egli è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. Perché per mezzo di lui sono state create tutte le cose. Questo è molto antignostico. Vedete la tonalità diversa, la linea? In lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle della terra, quelle visibili e quelle invisibili. Quindi non pensate che ci sia un ordine di gerarchie visibili o invisibili che prescinda dal Cristo o che non sia stata o che non sia sottomessa a lui, perché nessuna cosa esiste se non per lui. In lui, per mezzo di lui, sono state create tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili, già la confutazione di tutta la gnosi. Tutta la gnosi. Perché tutto è riassunto in Cristo, riportato al Cristo e assoggettato al Cristo, nell'ordine stesso dell'esistenza. Troni, dominazioni, principati e potestà, e dite pure nomi, nomi e nomi. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Ci aiuta questo testo, che però voi percepite quanto è diverso, ecco, da quello che noi ora stiamo leggendo, ma ci aiuta potentemente a capire come la stessa elezione evidentemente avviene in Cristo, dal momento che in Cristo avviene prima ancora, è a monte il testo di Colossesi dal punto di vista concettuale e teologico rispetto al testo degli Efesini. L'elezione è stata in Cristo, se in Cristo addirittura è stata tutta la creazione in Cristo. Io credo che non sia diverso il pensiero, sono già le 12:30, io credo che non sia diverso, questo il suor Agnese assentiva con tanto vigore, ma era perché è convinta che sia giusto quel che dico, spero, ma anche per mostrare che il tempo è passato, è in Cristo dunque che è avvenuta anche l'elezione. Ecco, ci ha scelti allora in lui e perciò prima della creazione del mondo, perché ci aveva scelti già in lui? Ecco, quello lo vedremo all'inizio del prossimo incontro, che rischieremmo di perdere ancora del tempo. Suppongo che abbiate ben presente il punto al quale eravamo arrivati, ve lo ricordo ad ogni buon conto. Si era al versetto 4a. Ci aveva scelti, come ci aveva scelti, prima in lui, prima della creazione del mondo. Perché ci aveva scelti? In ordine a che ci aveva scelti? Solo per dirci che ci voleva bene? Il testo precisa. Perché noi fossimo santi e immacolati al suo cospetto. I dubbi riguardo al riferimento ad Israele di queste parole diminuiscono man mano che si procede. Il popolo di Israele è stato scelto per essere un popolo santo, santo e immacolato. Per questo ha ricevuto la legge, per poter compiere ciò che a Dio piace. Per questo è stato esattamente scelto, cioè separato, è un popolo santo. Il primo significato di questo termine indica la separazione dalla profanità e dalla mondanità, oltre che dal peccato e dal male. Il fine dell'elezione di Dio riguardo ad Israele è, come più volte si dice nei testi dell'Antico Testamento, l'osservanza della sua legge. Si dice anche nella Genesi, ricordate, al capitolo 18, il Signore dice: posso io nascondere ad Abramo queste cose, dal momento che l'ho scelto perché egli e la sua discendenza osservino i miei precetti e compiano la mia volontà? Al capitolo 18, siccome non ho segnato questo, mi è venuto in mente adesso, è il primo testo nel quale si dice ciò, ma poi nel Deuteronomio ripetutamente la legge in questo senso è presentata, ma va intesa così, come il fine dell'elezione. Israele è stato scelto per la legge. Altri testi però precisano, anche nella tradizione ebraica che riflette riguardo a queste gerarchie di scelte, la legge è stata data a favore di Israele. Quindi occorre intendere il popolo che è stato scelto per essere santo, non nel senso che la legge sia il fine primo per cui è scelto. La legge è lo strumento attraverso il quale il popolo può essere santo. Per questo, insieme con l'elezione, c'è inevitabilmente, necessariamente, il dono della rivelazione della volontà di Dio. 18, 19. Benissimo, senza dubbio. Lo scrivo. 18, 19 della Genesi. I termini santi e immacolati sono termini essenzialmente sacrali e cultuali. La santità quindi non è, santi e immacolati non sono termini di natura prevalentemente etica, ma di natura prevalentemente culturale, sacrale, che comporta l'immacolatezza e la degnità etica morale della vita, ma che non si restringe ad essa. L'osservanza dei precetti è lo strumento, ripeto, per questa, la realizzazione di questa immacolatezza e di questa santità che abilita il popolo ad essere, difatti dopo dice, davanti a Dio, a stare davanti a Lui. Questa formula è una formula sacerdotale addirittura. Si ricorda da parte di tutti Luca 1, 74 e seguente, dove Zaccaria, sacerdote, il padre di Giovanni il Battista, dice, Luca 1, 74 e seguente, il canto del Benedictus, si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo, la Trevin, di rendergli culto senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto. Davanti a Dio si è per rendergli culto. Il sacerdote è colui che sta davanti a Dio. La scelta di Israele è la scelta di un popolo con vocazione sacerdotale, che è separato dalla profanità e al quale è dato la possibilità di conservarsi immacolato, in modo che possa stare davanti al Signore senza venire da Lui annientato e in modo degno, così da rendergli gloria. Popolo sacerdotale. Per convincerci della tonalità sacrale e cultuale di questi testi, basterebbe vedere, o basta rievocare, Levitico 11, 44 e seguente, 20, versetti 7 e 26, dove il Signore dice al suo popolo, in rapporto con adempimenti cultuali che il popolo deve realizzare, soprattutto, siate santi, perché io sono santo. Il popolo quindi che il Signore ha scelto è il popolo che deve stare davanti al santo per esercitare il culto, dargli lode, adorarlo, supplicarlo, offrirgli sacrifici, e che perciò deve essere santo, perché davanti al santo si può stare soltanto nella santità. Amomos, immacolato, eppure un termine prevalentemente sacrale, e lo si ha ripetutamente, difatti, in questa accezione, nel libro dei Numeri, dove viene riferito spessissimo alle offerte che devono essere presentate al Signore, le quali debbono essere immacolate. Non sono esclusivamente sacrali, ma prevalentemente sacrali. Ci sono anche gli amomi in via, gli immacolati nel loro cammino, coloro cioè che si comportano in modo irreprensibile e senza macchia. Ma, ripeto, davanti a Lui, per essere davanti a Lui. È l'elezione tipica di Israele. Solo Israele, fra i diversi popoli, è stato scelto come il popolo di sacerdoti. Ricordate tutti Esodo 19, dove la vocazione di Israele è specificata nella sua portata, nel suo fine, nel suo valore, in termini nettissimi, che ci dice appunto così. Se voi ascoltate la mia voce e custodite la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra, ma voi, non come scrive qui il testo della CEI, siamo al versetto 5, perché mi non sarete davanti a me proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Punto esclamativo. È semplicemente inconcepibile che si traduca in questo modo. Non vuol dire niente. Mia proprietà peculiare fra tutti i popoli. Dice, ma come, tu non possiedi anche gli altri popoli? Certo che io possiedo anche gli altri popoli, perché mia è tutta la terra, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti, dove siamo, l'ho perduto, un regno di sacerdoti e una nazione santa. Ecco il testo risolutivo per farci capire il motivo della elezione. Siamo a Esodo 19, 5 e seguente. Anche questo lo scrivo adesso, Esodo 19, 5 e seguente. Dunque, ma un altro testo fondamentale che ci aiuta a capire quello che stiamo leggendo è sempre nell'Antico Testamento, Genesi 17, 1, che è uno dei testi più importanti e dei primi dal punto di vista teologico, non parlo della cronologia della redazione ultima dei testi, questo in questo momento mi interessa di meno, riguardo alla vocazione di Israele. Uno dei più teologicamente rilevanti e di quelli a monte di tutti gli altri, perché si riferisce all'elezione, alla vocazione, alla chiamata del padre di Israele, del patriarca nei cui lombi era tutto Israele, Abramo stesso. Ed è nella vocazione di Abramo che si deve scoprire il perché della vocazione di Israele. Abramo chiamato per essere benedetto, io ti benedirò, l'abbiamo già rievocato, capitolo 12 della Genesi, versetto 2 e 3. E qui, capitolo 17 della Genesi, versetto 1. Il ribadimento di questa chiamata e la precisazione di questa vocazione nei termini: cammina davanti a me e sii telios, in greco, teleios, perfetto, e sii compiuto, sii immacolato. I termini che si differenziano nel greco e nell'ebraico si unificano, tamim, compiuto, senza macchia. Ecco il compito di Abramo e quindi di tutto il suo popolo: cammina davanti a me, sii davanti a me, questo vuol dire, esercita il tuo culto davanti a me, sii il mio interlocutore, il mio partner, il popolo sacerdotale, e sii perfetto, per questo sii perfetto, sii integro da me. E per questo infatti il Signore gli conferisce il dono di questa purificazione sacrale che lo abilita al culto sacerdotale, lui e il suo popolo, che non per niente attinge soltanto i maschi, che è la circoncisione. Direttamente i maschi e insieme, evidentemente, in loro tutto il popolo. La circoncisione. La circoncisione come sacralizzazione del popolo chiamato a esercitare culto davanti a Dio, essendo santo davanti a Lui. Abramo diventa tamim, perfetto, teleios, con la circoncisione. Come si fa a non sentire il richiamo ad Israele in queste parole? Ci aveva scelti perché noi fossimo così, fra tutti i popoli, santi e immacolati, davanti a Lui. È per questo che conseguentemente anche ora ci ha benedetti. E in rapporto con questo, meglio, la benedizione era stata fatta attendere già da queste opere mirabili, storico-salvifiche. Ecco dunque la elezione. Poi un altro modo, un altro passo nella precisazione del contenuto della benedizione, del motivo della, quindi della del contenuto della benedizione di Dio e quindi del motivo per cui noi si benedice Dio, noi giudeo-cristiani, noi da Israele, lo si trova espresso nel breve testo che va da 4C, l'ultima parte del versetto 4, fino a tutto il versetto 6. Lo leggiamo. Mettiamo la virgola dopo cospetto, dunque, e leggiamo. Nell'amore, non da essere santi ed immacolati davanti a lui nella carità, capite? I testi che ho letto mostrano che non siamo in questa prospettiva. È chiarissimo che bisogna avere la carità per essere santi e immacolati davanti a Dio, ma non è questo che dicono, basta leggere i testi che si corregge anche la punteggiatura dei testi. È tutto un altro mondo. Non so mica il primo a scoprirlo, è questo, scusate. Anche Schlier, per esempio, virgola qui, dove lo pongo io la virgola. A essere santi e immacolati al suo cospetto, nell'amore, nel suo amore, predestinandoci, avendoci predestinati o predestinandoci, va benissimo, ad essere, dunque qui, adesso leggiamo, prima leggo il testo da c'è, poi ricontrollo, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, e questo a lode e gloria della sua grazia, o Signore, che ci ha dato nel suo figlio diletto. Più o meno, adesso poi correggiamo procedendo. Ripetiamo, nel suo amore, nell'amore, predestinandoci ad essere i suoi figli adottivi. Ci ha eletti intanto perché fossimo adesso, se non lo si analizza con il discorso sembra incoerente, arruffato, invece è ordinatissimo, perché fossimo già allora santi e immacolati. Israele era il popolo santo, chiamato ad essere allora immacolato per esercitare allora il suo compito sacerdotale. Ma l'elezione di Dio non si arrestava lì. Quello era solo un primo passo, perché Israele era predestinato a qualche cosa di più, a un dono ben più grande. A che cosa? Ai tempi del Messia. E già nell'economia della legge, ditemi voi che osservate la legge, che volete osservare la legge, non avete letto la legge, che cosa dice? Grida San Paolo nella lettera ai Galati. Già allora, nell'economia della legge, Israele era predestinato a passare ad un'altra economia, ben più grande, ben maggiore. L'economia della grazia, l'economia della filiazione. A diventare cioè da servo di Dio, degno, santo e immacolato in tutti i suoi membri e come popolo, figlio, nel senso più forte di Dio, a ricevere la filiazione adottiva. Quindi l'elezione ad essere popolo sacerdotale non era fine a se stessa, non era conchiusa in se stessa, racchiusa in se stessa, conclusa, definitiva e ultima. Era in ordine ad un passo ulteriore da fare. Era una predestinazione ad un dono più grande che sarebbe stato fatto quando fosse giunto il tempo messianico. È stupendo. È una...